Adesso ci spostiamo in Francia, dove le piazze contro la riforma delle pensioni dovrebbero tornare a riempirsi oggi pomeriggio. C'è ampia attesa per lo sciopero intercategoriale che è stato indetto oggi nel paese. Ieri è già stata fatta una riflessione all'interno dell'Info, ma adesso vogliamo proporvi un ulteriore approfondimento con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Commune. Buongiorno Gianni.
Buongiorno, e vive la sociale, non vive la Commune.
Ah, mamma mia, deve essere una mia deformazione.
E la radio è Fréquence Paris Pluriel.
Ah, mamma mia, sono proprio messa male. Però sulla su quella della Comune me lo perdonerai.
Lo precisavo nel caso qualcuno volesse ascoltare su internet questa radio, e uno cerca RFPP, Radio Fréquence Paris Pluriel, e poi c'è un bottone che dice Écoutez le direct, e si può ascoltare quello che c'è. Poi ci sono tutta una serie di siti delle varie trasmissioni, come la nostra, che è vivlasociale.org.
Ti chiedo umilmente perdono, raccontaci un po' su come sta andando questa, intanto cominciamo dalla riforma delle pensioni. Chiacchierandone fuori onda qualche giorno fa, tu mi raccontavi come ci sono stati mesi di calma piatta durante i quali Macron era riuscito a far passare senza problemi normative anche molto gravi, molto pesanti, che riducevano la copertura degli assegni di disoccupazione e quelli per l'assistenza sociale, mentre alla fine l'annuncio della riforma delle pensioni ha messo in moto un movimento sociale ampio e determinato. Cosa sta capitando? Raccontaci.
Sì, dunque, intanto una leggera sfumatura sui mesi, come tu li hai definiti, di calma piatta. Non è che fossero di calma piatta, c'era un forte malcontento, c'erano alcuni tentativi di reazione, ma molto piccoli, e con la sensazione che ci fosse una grossa cappa di rassegnazione che portava la gente ad accettare tutta questa serie di misure particolarmente pesanti, soprattutto delle fasce sociali più povere e più deboli. In sostanza era questo. E c'era un vero e proprio travaso di risorse, di soldi, dalle tasche dei più poveri a quelle dei più ricchi, con aiuti alle imprese, sgravi fiscali per i redditi più elevati, eccetera. Questo da un lato ha sicuramente dato al governo l'idea che sarebbe stato possibile, se non facile, far passare anche la riforma delle pensioni, giocando sul sentimento di rassegnazione, l'idea che comunque non è possibile fare niente per impedirlo, e dall'altro il fatto che da parte della gente, da parte della maggioranza, cioè ormai circa il 70% dei francesi che sembrano contrari a questa riforma, probabilmente anche di più negli ultimi sondaggi, che ci sia un accumulo di malcontento legato sia alle varie misure prese fino ad ora, che si concretizzano nella mobilitazione che c'è in questo momento contro la riforma delle pensioni. Io direi che questa è l'impressione che perlomeno io ne ricavo. Poi evidentemente se uno analizza situazione per situazione trova probabilmente parecchi altri fattori di malcontento, parecchie situazioni locali o specifiche, categoriali, eccetera, che giocano nella mobilitazione. Comunque la constatazione che il governo comunque è obbligato a fare è che la mobilitazione è puntuale all'appuntamento, insomma.
Questo mi sembra l'aspetto più importante, insomma, che la risposta c'è stata. Infatti, se non sbaglio, inizialmente avevano pensato di allungare l'età pensionabile a 65, adesso parlano già di 64, o sbaglio?
Diciamo che avevano pensato di allungarla a 65, poi avevano cominciato, vedendo che comunque nel dibattito che precedeva non erano riusciti a dividere il fronte sindacale, perché c'era la CFDT che era sul precedente tentativo di riforma nel 2018, un tentativo di riforma che avrebbe dovuto sostituire la pensione per ripartizione che esiste attualmente in una pensione a punti, che quindi si avvicinava sempre di più alle pensioni per capitalizzazione, perché poi non bisogna dimenticarsi che la logica di queste riforme è tagliare il più possibile quello che è pubblico, aprire al massimo alla possibilità di privati di entrare in un mercato piuttosto lucrativo su vari settori, che sono quello delle pensioni, quello della salute, degli ospedali, della formazione, cioè c'è tutta una serie di cose che fino a qualche decina di anni fa venivano considerate come un settore inalienabile dell'intervento pubblico. Col passare degli ultimi anni, diciamo a partire da, schematizzando un po', a partire dagli interventi della Thatcher in poi, a poco sono diventati terreno di caccia per le imprese private, fondi pensioni come i BlackRock, eccetera, hanno cominciato a mettere le mani in questi settori e a farci parecchi soldi. Ora, la logica di fondo, anche se non è esplicitata nelle dichiarazioni governative, è apriamo nuove frontiere per l'intervento privato. Qualcuno magari lo dice a mezza voce, ma sono rari, soprattutto in questo momento in cui tocca far passare la pillola di fronte alla maggioranza della popolazione. La logica è questa, e di fronte a questa logica troviamo poi tentativi di resistenza che non sempre vanno a buon porto. Per esempio, nel tentativo precedente del governo Macron, della presidenza di Macron precedente al 2017-2022, aveva cercato di introdurre questa pensione a punti dividendo il fronte sindacale, in cui c'era la CFDT che era piuttosto favorevole, mentre invece la CGT e il sud, diciamo la sinistra sindacale, era esplicitamente contro. Ma anche lì il Covid ha giocato contro la mobilitazione, però ha giocato in fin dei conti anche contro il governo, che si è ritrovato a dover gestire cose più urgenti e quindi a rimandare i progetti di riforma. Mentre invece, ecco, nella situazione attuale la divisione del fronte sindacale non si è prodotta, perché tutti i sindacati sono contro le due misure importanti di questo progetto di riforma, che sono l'aumento dell'età pensionabile, all'inizio 65, adesso parlano di 64, stamattina ascoltavo la radio, parlavano addirittura forse di 63, e di un aumento degli anni di contribuzione a 43 anni, che sarebbero praticamente le due misure grosse della riforma in corso. Se volete poi possiamo parlare della mobilitazione.
Sì, d'accordo. Io volevo capire soltanto una cosa. Rispetto al regime italiano, qual è la grande... Ci sono grandi differenze rispetto all'attuale sistema pensionistico italiano o no? Non lo so.
Io devo confessarti che mi sono interessato al sistema pensionistico italiano fino al 2015, anno in cui sono andato in pensione io. Poi mi ricordavo che c'era questa storia della quota 100, c'è stata la riforma Fornero l'assenza di reazioni serie da parte dei sindacati, mentre qui, per quanto criticabili a volte, delle reazioni ci sono, insomma, non fosse altro perché la base dei salariati e la base sindacale hanno spinto le federazioni e le confederazioni a reagire, cosa che in Italia ho l'impressione c'è stata molto meno, tanto più che all'epoca c'era quello che veniva definito un governo amico che faceva la riforma con la signora Cornero.
Sì, che si mise a piangere pensando cosa le toccava fare, lasciamo perdere. Torniamo in Francia, parliamo delle lotte che si sono sviluppate.
Tu dicevi quali sono le grosse differenze. Ci sono differenze, non so, ecco, per esempio, di tipo nella contabilizzazione. Per esempio, qui vengono contabilizzati i trimestri, in Italia vengono contabilizzate le settimane, delle settimane effettivamente lavorate, qui vengono contabilizzati i trimestri di contributi. Per esempio, se tu sei disoccupato per sei mesi, il servizio della disoccupazione versa i tuoi contributi e tu arrivi ad avere alla fine del tuo periodo lavorativo i contributi necessari per andare in pensione, per esempio, che erano prima 40, poi 41, eccetera, e quindi ci arrivi. In Italia sono direi un po' più rigidi da questo punto di vista, come ho toccato con mano io stesso quando in Francia ero andato, mi avevano dato il permesso di andare in pensione, con questo permesso dovevo aprire il mio dossier di pensione in Italia, e dopo sei mesi che ero già in pensione in Francia scopro che mi mancavano, non so, sei settimane di lavoro per ottenere il pezzetto di pensione italiana a cui avrei avuto diritto, quindi ho dovuto ricontribuire. Cioè, c'è una serie di modi contabili diversi che però producono poi delle differenze nel momento in cui vai a fare i conti su come funzionano realmente le cose. Ecco.
Perfetto, senti, andiamo alle mobilitazioni, raccontaci come sono state, dunque, come sono le lotte.
No, intanto un'ultima cosa, ecco, va tenuto conto che negli ultimi 35 anni ci sono state 6 riforme delle pensioni, senza contare i vari tentativi non riusciti. Questo li volevo richiamare perché è importante avere un quadro. Ogni volta c'è questo tentativo di riforma, queste riforme che vengono presentate come la necessità, una cosa indispensabile per salvare il nostro sistema di pensioni, che il mondo intero ci invidia ovviamente, e quindi qualcuno deve fare dei sacrifici, e questo qualcuno sono sempre ovviamente i salariati. Allora, nell'87 c'è stata la legge Séguin che imponeva la rivalorizzazione in funzione dei prezzi e non più del salario medio, quindi una riduzione dei montanti. Nel 93 la riforma Balladur, che ha fatto passare le annuità che ci volevano per andare in pensione dal 37,5 a 40, la riforma Juppé del 95, con grosse manifestazioni dove il punto di attacco erano i regimi speciali. Nel 2003 la riforma di Fillon, con l'allungamento progressivo della durata di contribuzione fino a 41,5 anni, e la riforma Wirth, che ha riportato ancora, sospinto l'età pensionabile da 60 a 62 anni per la maggior parte dei pensionati, dei pensionabili, fino a 67 anni per quelli che non avevano le 41,5 annuità, anni di contribuzione, e poi nel 2013 la riforma di Hollande, che ha portato la durata degli anni di contributi a 43 anni per la generazione del 1973. Ora, c'è questo contesto qui. Ogni volta ai francesi sono state fornite le stesse giustificazioni: salviamo il nostro sistema di pensioni, e però apparentemente non funziona più tanto bene questo tipo di giustificazioni, anche perché la gente non ci crede più. Cioè, questo governo ha veramente perso un livello di credibilità molto basso oggi nell'opinione pubblica, nonostante ci sia ancora un 25-30%, che è la sua base elettorale, che rimane ancora come dire, fedele al voto delle ultime elezioni, che hanno portato Macron alla presidenza. Allora, passando alla mobilitazione sindacale, c'è stata una grossa manifestazione il 18, di cui sicuramente avete sentito parlare, con, secondo le varie valutazioni, fra 1.200.000 persone, secondo i servizi governativi, e circa 2 milioni secondo la CGT, di manifestanti in tutto il paese. A Parigi c'è stata una manifestazione, io avrei detto, di circa 200.000 persone almeno, una delle più grosse degli ultimi 20 anni, al punto che hanno dovuto, invece di un corteo, farne 2 paralleli, perché se no non riuscivano a muoversi. È una cosa piuttosto rara, perché sono dei boulevard molto larghi, e la quantità di gente per metro quadrato era veramente, sembravano pulcini in una scatola di pulcini, da quanto erano
pigiati
uno sull'altro. Allora, la mobilitazione è stata molto spettacolare a Parigi in questa giornata, ma quindi i media si sono scatenati mostrando quanta gente c'era, eccetera, eccetera, ma hanno cominciato dopo questa manifestazione anche a rendersi conto che c'era stata una mobilitazione molto molto forte anche in provincia, dove ovviamente le manifestazioni erano numericamente più ridotte, ma dove manifestava gente che non aveva mai manifestato, oppure dove, non so, per esempio, facevano stamattina la radio su France Inter, France Info, degli esempi di mobilitazione. Un posto come Arras, una cittadina che conta circa 40.000 abitanti, dove c'erano più di 4.000 manifestanti, cioè il 10% della popolazione della città che è andato a manifestare. Ora, Arras non è un caso isolato, c'è un sacco di posti dove in provincia dove ci sono state manifestazioni molto molto numerose, molto partecipate, molto vivaci anche, il numero esatto non me lo ricordo, ma fra quelle del 18 gennaio e probabilmente quelle di oggi, si gira intorno alle 250 manifestazioni, forse un po' meno il 18 gennaio e probabilmente qualcuna in più oggi, ma il numero è intorno alle 250 manifestazioni ufficiali. Poi nei giorni passati, cioè dopo la manifestazione del 18 gennaio, la manifestazione del 21 organizzata dalla France Insoumise, che ha visto un buon 30.000 persone in piazza, poi ne dico due parole, c'è stata tutta una serie di manifestazioni locali. Io penso per esempio a quelle che sono state in alcuni quartieri di Parigi o qui a Montreuil, nella periferia intorno a Parigi, cioè la sera c'erano manifestazioni con delle torce, quindi molto visibili la sera, molto festive, molto parecchio partecipate, dopo gli orari di lavoro in sostanza, quindi senza bisogno di fare sciopero, senza bisogno di perdere ulteriormente soldi, ma che davano l'idea di una mobilitazione che veniva dal basso, cioè non sono i sindacati che hanno organizzato queste manifestazioni, anche se molti militanti sindacali hanno partecipato a queste cose qui. E per tornare sulla manifestazione del 21 gennaio, che fin da dicembre era stata annunciata dalla France Insoumise, direi i partecipanti erano piuttosto diversi dalle manifestazioni sindacali. Manifestazioni sindacali in genere, quelle normali delle cosiddette giornate d'azione, vedono soprattutto sindacalisti, delegati che hanno preso qualche ora di delegazione, di permesso, vengono alla manifestazione e poi se ne tornano magari nell'ufficio sindacale. La manifestazione del 18 era una manifestazione dove c'era parecchia gente delle varie imprese e di vari settori professionali, e quindi non solo delegati sindacali, quindi molto molto numerosa, però di età direi diverse, ma con una dominante di età intermedia, fra i 25-55, ecco, come anni. Ecco, quella del 21 era una manifestazione molto molto giovane, cioè manifestazione in cui c'erano studenti liceali, universitari, ragazzi magari giovani disoccupati, poi i gruppi di Saint-Papier, e poi alcuni gruppi politici che si vedevano, come dire, organizzati. Ecco, era un tipo di partecipazione diversa dalle manifestazioni sindacali. E poi, per quanto riguarda un'ultima cosa, per quanto riguarda le mobilitazioni sindacali, quello che è interessante è che la mobilitazione non viene soltanto, non viene dall'alto, anche se sono le confederazioni che hanno dato i preavvisi di sciopero, eccetera, e che gestiscono come dire, la comunicazione ufficiale, ma dalle federazioni di categoria e si vede molto dalla base sindacale. Ci sono alcuni settori che sono particolarmente implicati, come il settore dell'energia, le raffinerie, centrali nucleari, gli elettrici, i lavoratori del gas, e poi ovviamente trasporti, ferrovie, metro, la scuola e gli ospedali. Scuola numericamente abbastanza importante. Il 18 è probabilmente ancora più importante, più consistente oggi. E poi gli ospedali, con una situazione particolarmente drammatica, perché il numero di ospedalieri diminuito drasticamente, compreso durante il periodo del Covid, e continuano a da un lato ad annunciare che mettono un sacco di soldi di investimenti negli ospedali, e dall'altro però continuano a per esempio a impedire agli ospedalieri sospesi durante il periodo del Covid perché non volevano farsi vaccinare, non li hanno ancora reintegrati. Cioè, questo dà la misura delle contraddizioni governative su questo terreno qui, insomma, in un contesto in cui il personale ospedaliero è veramente ridotto all'osso. Ecco,
mi sembra un quadro abbastanza interessante, ovviamente complesso e in fase di evoluzione, insomma, bisognerà vedere sul lungo periodo. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei.
Sì, no, l'ultima cosa che si può aggiungere è il dibattito che c'è intorno alla strategia sindacale, cioè le grosse confederazioni hanno deciso, per mantenere l'unità dell'entità sindacale, di fare delle mobilitazioni come quella del 18, come quella di oggi, come quella che probabilmente ci sarà fra un paio di settimane, eccetera. Mentre invece la base sindacale preme per una serie di scioperi riconduttibili, cioè senza scadenza, a tempo indeterminato, che durino 2, 3, 4, 5, 10 giorni se c'è bisogno, ma che arrivino in qualche modo a bloccare veramente il paese e obbligano il governo a ritirare il progetto. Cioè, c'è un schematizzo molto, ma c'è questo tipo di tensione tra la base e i vertici sindacali.
Ma questo mi sembra estremamente importante, perché ormai sappiamo che una giornata di sciopero è più simbolica che reale. Non è simbolica per quello che riguarda il fine mese di chi lo ha fatto, ma da un punto di vista delle pressioni governative lo sono di più le manifestazioni, mentre giornate e giornate di sciopero che blocchino il paese rappresentano una sfida decisamente più alta. Questo mi sembra.
Sì, dal punto di vista dei trasporti, no, ti assicuro, non è simbolica. Per esempio, era una constatazione che si faceva, per esempio, il 18 gennaio, ma ci tocca farla ancora oggi. La gente che vuole andare a manifestare a Parigi ci avrà veramente il suo da fare per arrivare fino alla manifestazione, perché non c'è quasi un treno, un metro, pochi autobus, ci sono forse alcuni autobus messi a disposizione dei sindacati, ma non credo che siano questi che riescano a...
Io mi ricordo ancora i bei tempi in cui i lavoratori dei trasporti, almeno qui in Italia, scioperavano il giorno dopo di tutti gli altri, perché il giorno precedente si mettevano a disposizione della gente per portarla alle manifestazioni.
Ecco, no, qui non ci siamo ancora. Qui è veramente uno sciopero serio, anche il giorno del... sulla logica di queste cose si potrebbe fare tutto un discorso sugli effetti a catena degli scioperi nei trasporti, e quindi del fatto che inducono tutta una serie di imprese a in qualche modo a sterilizzare le loro giornate, a non funzionare durante i giorni di sciopero, ma questo è un altro discorso.
Certamente. Mille grazie, alla prossima.
Niente, a risentirci, e buona giornata a tutti.